Allora, chi sono i nostri ospiti? Qualche settimana fa è uscito un volumetto, un libro, scritto a quattro mani, e questa, come dire, sta diventando un'abitudine questa, no? Di questi due ragazzi che si trovano, scrivono delle cose insieme. Il libro si intitola Manca poco a Natale, è pubblicato da Gabriele Capelli, un libro che, appunto, già dal titolo lo capite, propone uno scorcio particolare sul periodo natalizio, sul tempo che passa, sulla meraviglia che si nasconde nelle piccole cose. I loro nomi sono Andrea Fazioli e Iari Bernasconi. E abbiamo anche gli applausi, perché qui a Mille Voci speciale Natale, caro Iari e caro Andrea, non vi facciamo mancare nulla. Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno a voi e grazie per i due ragazzi.
I due ragazzi, ma naturalmente quello che non vi avevamo ancora detto è che gli applausi erano per il terzo ragazzo assente, ovvero colui che ha fatto questi croquis, queste illustrazioni, Antoine Desprez. Silenzio. Ciao, finita l'intervista.
C'è stato un silenzio, no? È il disegnatore, giusto? È l'illustratore, corretto?
Sì, Antoine Desprez ha fatto i disegni e direi che è un ragazzo anche lui. Rischia di essere il più giovane fra i tre, perché quello è Iari. Comunque mi piace.
Quello forse sono io,
tre ragazzi che si trovano. Sì.
Allora sarebbe quasi sei mani. I disegni li ha fatti dopo aver letto i vostri piccoli testi, poesie, riflessioni, o com'è andata?
Sì, devo dire, la curiosità forse di questo libretto è che è nato veramente, come potremmo dire, alla stessa scrivania. Allora, noi avevamo sì lavorato a dei testi insieme, Andrea e io, però Antoine ha, come dire, lavorato con noi e quindi reagito in parte ai testi e poi forse suggerito anche a noi comunque una tonalità, un ambiente con questi suoi schizzi molto spontanei, no? Come sono venuti a lui in fondo leggendo questi brevi testi. Quindi a sei mani va benissimo.
Allora, voi lo chiamate libretto e diciamo che con questo libretto Manca poco a Natale siete stati ovunque, ospiti anche in diverse nostre trasmissioni radiofoniche. Allora, diteci, il trucco per tanta visibilità è mettere Natale nel titolo e uscire qualche settimana prima di Natale?
Questa è difficile, la tua parola, Andrea, eh?
O a Gabriele Capelli, ci vuole anche lui a questo punto,
A dire il vero, sì, tanta visibilità per un libretto poi comunque disponibile in un numero di copie limitate, bisogna dire. Ma io credo che alla fine forse sia stata anche una coincidenza derivante dal lato insolito di questo libro, cioè che contenga delle liriche, delle poesie, dei testi lirici, ma scritti a quattro mani. E quindi una cosa così intima come la poesia qui si trova condivisa e condivisa anche con l'illustratore. E forse questo ha fatto sì che i testi avessero una valenza un po' universale e in un Natale sempre più immerso nel frastuono, nella confusione, ecco, questi testi che invitano al silenzio magari hanno intercettato la sensibilità dei lettori.
Sì, invitano al silenzio, alla riflessione, all'introspezione. Sì, Iari, scusami.
Sì, no, posso forse aggiungere che c'è anche stata, possiamo quasi ammetterlo, quasi una piccola naïveté da parte nostra, cioè il libretto è un libretto di Natale fino a un certo punto, cioè soprattutto una riflessione di quello che succede intorno al Natale, in particolare prima di Natale. E quindi diciamo di natalizio ha senz'altro il titolo, di natalizio ha senz'altro il tema, perché il Natale ricorre nelle pagine, in quasi tutte le pagine appunto, però diciamo è meno natalizio nel senso più convenzionale, ecco. Quindi forse c'è anche una naïveté nell'aver scelto un titolo così, così diretto, Manca poco a Natale, perché ovviamente c'è una dimensione temporale, cioè mancava davvero poco a Natale quando è uscito, però forse c'è anche un'altra dimensione in questo titolo, il Manca poco a Natale, nel senso che manca forse poco ad arrivare a qualcosa che potrebbe essere Natale e magari, ma questo è un pensiero che ognuno deve fare per sé, non lo è ancora.
Vi stiamo facendo la disamina, vi stiamo già mettendo un po' in crisi, no? Giustamente, mi piace questa idea che sia sovratemporale e che sia dettato da una grande poetica, e anche l'illustrazione lo significa, no? In questo senso, con questo segno molto tratteggiato ma denso, no? Di questo grande valore intrinseco che solo la poesia ci può dare. E a questo proposito leggerei proprio un passaggio.
Sì, perché Maria Pia ce l'ha fra le mani, però magari adesso voi inorridite perché ha fatto le orecchie a questo piccolo libretto, non dovevo dirle.
Perché no? la carta è spessa, oltretutto.
E poi è preziosa, però certo io sono sforzo. Fatta così all'antica,
fatta così,
mi
sì,
piace.
Sì, lo sappiamo.
Orecchiettina, dopo la raddrizzo. Raddrizzatevi pure, non sentitevi piegati, raddrizzatevi e condividiamo insieme questo passaggio. Io l'ho scelto perché proprio è estemporaneo al periodo natale, ma che poi ci spiegherete contiene tanti messaggi. Anche le cose più comuni sono straordinarie, diceva mio nonno con gli occhi, camminando. Tutto è mistero, meraviglia. E nascere nell'anno zero fra la gente, essere al di là del tempo e non essere niente. Direi che questa veramente è una cellula poetica che sprigiona una vitalità, sprigiona una ricerca di profondità, di entrare proprio nelle pieghe dell'animo umano attraverso questo afflato, questa capacità di osservare il mondo ogni giorno nuovo.
Sì, direi che poi lascio dire anche agli altri, ma direi che la chiave universale che dicevo prima riguardo al Natale per noi è sicuramente il poco. Manca poco al Natale, ma anche un Natale del poco, delle piccole cose, anche un libretto piccolo e stampato in poche copie. E poi questa capacità di rinnovare la meraviglia, questa capacità di stare di fronte al nuovo che ogni giorno si presenta e soprattutto riconoscerlo come nuovo, evitando di cadere nella ripetizione, nella tristezza dovuta al ritorno del sempre uguale. E il fatto di un'educazione allo sguardo, quel Natale educa anche allo sguardo e le piccole cose, non so Yari se sei d'accordo.
Sì, beh, assolutamente, vorrei forse aggiungere che questo nuovo non deve per forza essere spettacolare. Viviamo in un'epoca dove si spettacolarizza tutto e non è sempre un male, per carità. Nell'ambito dell'intrattenimento, per esempio, lo spettacolarizzare le cose può essere molto divertente, però molto spesso ci dimentichiamo che c'è del nuovo, dello straordinario e appunto del meraviglioso nelle piccole cose, nelle piccole nuove cose. Ecco, forse solo questo volevo aggiungere.
Sì, le piccole anche cose del quotidiano, quelle che voi dite possono essere banali o trascurabili, ma che invece contengono una loro grandezza, contengono appunto lo stupore, l'incanto, la meraviglia, l'attesa che c'è nell'attesa di Natale. Vi chiediamo di rimanere con noi perché la domanda che poi vi vogliamo fare è come si scrive a quattro mani. Questo ci ha molto incuriosito, anche perché non è questo il primo libretto che scrivete a quattro mani. Dunque ascoltiamo.
I Fruttero Lucentini della Svizzera sono pronti per svelare i segreti di scrittura ma anche di gioco, perché in fondo c'è un gran gioco che sottende a questa abilità.
Tra l'altro, nati nell'82 e nel 78, ditemi se non sono ragazzi, cioè voglio dire, no?
Ragazzoni,
esatto.
Giovanissimi.
Ragazzoni,
dai, va bene.
Giovanotti, direi.
Cioè, giovanotti adesso, esatto.
Giovanotti.
Per i giovanotti.
A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo, a te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura. a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei, a te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che mi accoglie quando mi allontano. A te che sei l'unica amica che io posso avere, l'unico amore che vorrei se io non ti avessi con me. A te che hai reso la mia vita bella da morire, che riesci a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. E a te che sei, semplicemente sei, compagna dei giorni miei, sostanza dei sogni.
E mentre Jovanotti esprimeva tutta la sua, come dire, verve poetica, Maria Pia Belloni tentava inutilmente di togliere la famosa orecchietta al libretto, rendendosi conto che è
aveva un esemplare a edizione limitata esatto, fra le mani.
Esatto. A questo proposito, prima di ripassare la parola alle mie due valide colleghe, una piccola curiosità, Iari e Andrea. 500 copie stampate, 330 disponibili, le altre 170 vuol dire che avete tutti questi amici in giro, perché ovviamente è un ottimo regalo di Natale. Com'è andata con le altre 170 copie?
Beh, banalmente le abbiamo in effetti tenute noi, ce le siamo spartite.
Ah, ecco. Quindi
e l'editore anche, qualcuno anche l'ha tenuta l'editore. Anche l'editore.
No, perché
e poi magari ne tiene qualcuna per gli auguri dei prossimi anni.
Ah, anche per i prossimi anni, quindi non va in scadenza, insomma, è un libro abbastanza
magari sempiterno. Sarà ristampato l'anno prossimo, magari sarà poi uno di quelli che diventeranno i libretti più venduti nel periodo prenatalizio, chissà.
Sì, la copia più preziosa è sicuramente quella con l'orecchietta, che oltre che in edizione limitata vuole anche unica.
Assolutamente sì.
Assolutamente.
E non ho controllato, secondo me c'è anche mezzo qualche riga, qualche non si può
dire. Ho preso appunti.
Va bene, prego, prego.
Io prendo appunti così distinto, come distinto ci sono queste poetiche che appunto, come abbiamo ben spiegato, come avete ben spiegato, esulano anche dal periodo natalizio, ma ci raccontano quanto possa essere bella la vita quando lo stupore e l'incanto dettano le nostre giornate. A questo proposito io devo dire che quando ero giovane, mio padre, quando ero in vita, riusciva a passare delle giornate intere a guardare fuori dalla finestra. Non è che dove stavamo ci fosse quella vista, no, e lui mi insegnò fin da piccina di quanto fosse importante lo osservare per mettere le ali e per osservare dei dettagli, dei movimenti, delle persone, degli sguardi, e con questo insomma ecco ho avuto un insegnamento prezioso di quanto lo stupore possa sorgere davvero, come spiegano Iari Bernasconi e Andrea Fazzioli nel libro, possa sorgere veramente da un minuto di osservazione, da una panchina.
E allora veniamo alla domanda centrale, quella che ci ha incuriosito. Cosa significa scrivere a quattro mani? Io ricordavo prima che voi vi siete anche cimentati appunto nella scrittura a due, condivisa, scrittura condivisa, nel 2021 quando avete pubblicato A Zurigo sulla Luna, 12 mesi in Parade Platz, che è un reportage narrativo pubblicato sempre da Gabriele Capelli, editore. Allora, cosa significa scrivere a quattro mani?
Beh, ma... cosa significa? Proprio non l'abbiamo capito nemmeno noi.
Ci proviamo. Per quello che lo facciamo, no?
Esatto, per
strada
capirlo.
Strada facendo lo capirete, che... sì.
Certo, discende comunque da un'amicizia che precede lo scrivere e da una sintonia. E all'inizio è una cosa che si è compiuta per piccoli passi. La prima idea era scoprire che ci sono delle affinità tra la scrittura personale di Yari e la scrittura personale mia. Poi provare a scrivere nello stesso testo ma usando due voci distinte. Poi capire che le due voci distinte premevano per diventare una voce sola. E la voce sola non è più Yari Bernasconi o Andrea Fazioli, ma è proprio Yari Bernasconi e Andrea Fazioli con la E commerciale in mezzo. E poi dare spazio a questa voce sola, comprendendo che questa voce scrive, dice cose che non diremmo personalmente. E piano piano si passa da una scrittura più cronachistica a una scrittura più intima, addirittura una scrittura lirica. È un processo sicuramente lento e per noi ricco di scoperte.
E ricco di scoperte, tra l'altro aggiungo magari solo questo, anche perché si è presentata questa modalità in modo assolutamente naturale. Cioè, come diceva Andrea, avevamo sì iniziato a scrivere dei testi, ognuno con la propria voce, discutendo insieme, ma poi ognuno alla propria scrivania. E poi a un certo punto, in modo forse casuale ma neppure troppo, e in ogni caso in modo naturale, ci siamo guardati e ci siamo detti: ma proviamo a scrivere un testo insieme. Non c'è stata insomma nessuna pressione esterna, è stata all'inizio forse sì una certa curiosità e poi sempre di più una vera e propria necessità, perché questa terza voce, chiamiamola così, è per noi, o almeno parlo per me, importante tanto quanto quella individuale.
Beh, uno l'espansione dell'altro, poi lo sappiamo, nella vita è sempre bello e importante condividere, perché grazie alle iniezioni, a tutto quello che gli altri ci instillano a livello di esperienza, insomma cresciamo, no? In questo senso c'è proprio questa dinamica bellissima e fortissima. Però noi siamo un po' curiosi, tecnicamente, insomma, per far capire anche a tutto il nostro pubblico, non è come nel jazz, molto amato dai nostri due autori, soprattutto da Fazioli, non è come nel jazz che uno parte, altro segue, poi aggiunge, cambiano le scale, cambiano le note. Insomma, nella scrittura tecnicamente ci vuole un minimo di rigore. Io prima facevo la battuta, appunto, i nostri Fruttero Lucentini elvetici, credo sia un po' più complicato la scrittura a quattro mani che non l'improvvisazione musicale, o sbaglio?
Ma in realtà ci sono delle affinità, insomma, uno parte, l'altro completa, si cambia la tonalità. Noi usiamo, poi lascio precisare anche agli altri, ma usiamo vari metodi, ci mettiamo a volte insieme allo stesso computer e scriviamo, magari in collegamento video, visto che abitiamo lontani, a volte ci rimbalziamo il testo l'uno con l'altro e ognuno modifica, cambia, aggiunge, a volte ci bersagliamo perfino dei messaggi vocali al telefono dove si cerca la frase giusta. Le tecniche sono molte, noi altri.
Sì, anzi direi che ogni testo in fondo, che in genere noi discutiamo prima lungamente per telefono normalmente, ma ogni testo in fondo ha la sua modalità, almeno finora è un po' stato così. Un racconto ad esempio da preparare per un'antologia, mettiamo, sarà scritto in un certo modo e magari anche, è vero, con le modalità che in quel momento si impongono. Ci sono settimane dove siamo particolarmente occupati col lavoro, poi appunto abitando lontani, altre volte invece per caso fortuito e fortunato ci troviamo alla stessa scrivania e possiamo lavorare diversamente. No, non c'è un patentino, penso, per la scrittura a quattro mani, e noi in fondo siamo anche così degli esploratori e ci piace provare anche nuove cose. Ma va detto, sì, ci sono dei momenti molto divertenti, anche di telefonate lunghissime per video, abbastanza rocambolesche.
Allora, Andrea diceva, ci siamo trovati accomunati anche da uno stesso afflato poetico, da una curiosità. Allora la domanda è questa: per la scrittura a quattro mani è meglio essere diversi, è meglio essere simili, o a voi che vi siete definiti simili magari a volte proprio cercate di essere diversi rispetto a voi stessi per aggiungere materiale, aggiungere spunti alle vostre opere? Quindi meglio simili o meglio diversi in questo esercizio che comunque tale rimane?
È una domanda per Yari questa, perché è lui quello più giovane, quello più ragazzo, quello più sveglio nel rispondere. Vai Yari, provaci.
No, vabbè.
Allora, sento che cosa... tra Bellinzona e Berna c'è un doppio binario.
Quattro anni di differenza.
Non è niente.
La metti un po' giù dura, Andrea. Però detto questo, mi viene in mente una bellissima citazione, un'intervista di Quentin Blake, che è questo straordinario illustratore inglese che illustrò a suo tempo tutti i libri di Roald Dahl in particolare. Ed è un sodalizio quello Roald Dahl e Quentin Blake, importantissimo, famosissimo, ancora oggi su quasi tutti i libri di Roald Dahl, quando non ci sono foto di film più o meno discutibili, ci sono le stupende illustrazioni di Quentin Blake. E Quentin Blake, di questa amicizia strettissima con, e anche creativa, con Roald Dahl, diceva proprio che loro erano diversi. Secondo lui bisogna essere un po' diversi per avere sotto sotto quella tensione che appunto è costruttiva e può portare della creatività. Ora io non so francamente però rispondere su Andrea e il sottoscritto, non so quanto siamo diversi, certo lo siamo, forse nella scrittura abbiamo percorso almeno pubblicamente dei sentieri diversi, è vero, io mi sono occupato quasi subito più di poesia, Andrea è prima di tutto diventato soprattutto noto per un suo personaggio nell'ambito del poliziesco e poi per i suoi romanzi polizieschi, pur coltivando magari più segretamente, e lo si è visto in altri libri poi di Andrea, come succede sempre qualcosa, una vena tutt'altro che poliziesca, invece no, attentissima alle piccole cose e molto sensibile. Quindi ho fatto tutto questo discorso molto lungo per dire che pubblicamente sembriamo molto diversi, ma poi sotto sotto, nella pratica, quella della cameretta dove si scrive al computer, non lo siamo così tanto. Non so Andrea, tu cosa ne pensi, ma...
È vero, no, sì, mi permetto giusto di, fatto... l'inciso di ricordare appunto a Fazioli, più saggista, diciamo, in termini di questa evoluzione, no? Nei suoi gialli, e invece Bernasconi più poeta, se guardiamo alle produzioni e ai riconoscimenti che avete entrambi ricevuti. E allora è bello andare avanti ad approfondire questo tema tra il poeta e il saggista, il romanziere, il giallista, appunto dateci elementi supplementari per avvicinarci alla vostra dinamica.
Ma dicevo che poi si parte anche da una questione esistenziale, quando si è in una situazione umana, che so, una festa, una passeggiata, una situazione di lavoro, si intuisce che l'altra persona nota le stesse cose, che viene colpita dalle stesse cose. A volte ci basta dirci una parola e ci rendiamo conto che entrambi abbiamo colto questo aspetto della circostanza, ecco, questa sintonia di sentire, questa sintonia di sguardo, che in fondo è la sostanza dell'amicizia, è chiaro che poi ci permette anche di scrivere insieme, perché pur nella differenza abbiamo uno sguardo simile, e questo si notava già, è la prima cosa che abbiamo notato, nelle cose scritte separatamente, cioè in una poesia o in un paragrafo dei miei romanzi polizieschi c'era comunque uno sguardo simile sul mondo, ecco, e quindi aiuta a essere diversi, ma poi il fatto di avere una sintonia nel guardare il mondo sicuramente è quello che permette di capirsi come fanno i jazzisti, no? Dicevate voi, di capirsi senza nemmeno riflettere troppo, basta uno sguardo e si risponde alla musica dell'altro.
Anche perché, magari aggiungo questo, la scrittura in sé rimane, almeno per noi, uno strumento, non è un fine, e quindi lo strumento può variare, però lo sguardo che sta dietro, diceva bene Andrea, quello ha sicuramente delle sintonie, il nostro, del resto lo diceva bene ricordandolo, tutto per noi in fondo è nato da un'amicizia, l'esperienza di Zurigo, di Parade Platz, quello che è stato in fondo il nostro primo libro, è nata in realtà come pretesto, il progetto è nato come pretesto per vedersi, siccome certo. Io abito a Berna e lui a Bellinzona, a Zurigo ci incontravamo una volta al mese lungo un anno, e quindi prima si è detto anche magari un po' sì, per gioco, però soprattutto amicizia, ecco.
E ci torniamo a questo testo perché contiene davvero delle pagine, degli spunti interessantissimi. A Zurigo sulla Luna, 12 mesi, 13 a dir la verità, in Parade Platz.
C'è una canzone che adesso vi faccio ascoltare, unisce un conduttore televisivo comico a una cantautrice, lui si chiama Jimmy Fallon, lei si chiama Meghan Trainor ed è una novità.
It's Christmas time, my dear, and we said no gifts this year. I got one question if you'd let me. What did you get me? Is it a tie? An ugly sweater? Matching pajamas? So something better? Is it bougie like Gucci? Man, I thought I had it.
Now, baby, you're looking at it. Come on, wrap me up. It don't need a wish. Wrap me up. It's a Christmas magic. Wrap me up.
coming Christmas Eve. Big shiny balls all up on that Christmas tree. Eggnog in my cup, got them carols turned away up. And I don't need much, but what you get me?
Come on,
is it a drone? A new razor? Is it a fancy manscaper with the laser?
Uh-huh.
A Maserati, Bugatti, man, I thought I had it.
Oh no, baby, you're looking
I'm getting
at it.
Close,
come
though.
On, wrap me up in your arms, it's Christmas.
Ooh.
Wrap me up, you don't need wishes.
Wrap me up,
it's like Christmas magic.
Wrap me up,
I'm the whole damn package.
Come on, wrap me up,
I'll go get the ribbons.
Wrap me up,
honey, you don't get it.
Wrap me up,
you already have it.
Wrap me up,
I'm the whole damn package.
Come on, wrap me up. Wrap me up, baby.
Come on, wrap me up.
Wrap me up, baby.
Oh,
you made it nice, listen.
Stiamo passando insieme le vacanze di Natale, oggi giovedì 28 di dicembre, tra l'altro arrivano già dei messaggi di auguri, buon anno, buon 2024, grazie, avremo modo ancora domani e poi ovviamente ci faremo compagnia anche alla fine dell'anno. Siamo ancora con i nostri due ospiti, Iari Bernasconi e Andrea Fazioli, ospiti ma anche colleghi, per cui
certo.
Anche detto, però prima di tornare a loro, Maria Pia, abbiamo notizie?
Non ancora, perché volevamo aggiornarvi sulla discesa libera maschile, ma ovviamente attendiamo.
È appena iniziato.
L'arrivo.
Va bene.
Poi magari ci aggiornano i nostri ospiti.
Certo, certo, assolutamente.
Sono lì con gli occhi puntati sul mondo e anche sul campionato mondiale di sci. Iari Bernasconi, Andrea Fazioli, allora, proprio perché siamo in periodo natalizio, io invito tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici andare a recuperare questo libro A Zurigo sulla Luna, 12 mesi in Parade Plaza, Gabriele Capelli, editore. Allora, abbiamo parlato tanto di come lavorate, del vostro sodalizio, non siete ancora diventati la ditta come fu il caso per Fruttero e Lucentini, ma sento che le vostre produzioni saranno variegate e anticipatorie di ere letterarie incredibili, tra poesia saggistica e giallistica, ma soprattutto con la vostra capacità di catturare le emozioni e lo stupore del mondo. A questo proposito, io andrei, dopo i 12, che poi sono 13 capitoli, c'è Taccuini, no, giusto per andare bastian contrario, un'orecchietta qua, un appunto là, per dire questo, che a settembre, appunto dove il capitolo è Taccuini, io ho apprezzato molto la descrizione di un cantiere, per dire questo, che il vostro quotidiano, narrato in questo bellissimo libro, fa diventare poetico anche un cantiere edile. E questo proprio mi ha, come dire, messo il cuore in pace, che nella vita, malgrado le brutture, le complicanze, il caos, un mondo tutto storto entro il quale viviamo tutti e entro il quale a volte tutti abbiamo timore e paura, voi riuscite comunque a dirci che tutto può essere letto con una grande poetica. C'è spazio per avere un raggio di luce sempre e ovunque, anche guardando un cantiere edile, che sia a Zurigo o che sia in un'altra parte del mondo, gli occhi, l'animo, le emozioni interiori, se ben coltivate, insomma, ci danno mondi nuovi.
Sì, è anche il taccuino che guida lo sguardo. Lo dico perché il capitolo Taccuini è un po' particolare. Noi abbiamo scritto questo testo a partire da una permanenza effettiva in Parade Plus, che non è proprio il luogo più spettacolare del mondo, no? La sfida era: passiamo una volta al mese due ore o tre in Parade Plus e annotiamo tutto quello che succede, ci lasciamo guidare dai nostri taccuini, fissando anche le cose più minute, e poi abbiamo scritto il testo, ma alla fine abbiamo messo proprio la trascrizione originale di quello che c'era nei nostri taccuini, mescolati, non si sa più qual è il taccuino dell'uno o dell'altro. E quella è proprio l'osservazione indiretta. L'osservazione indiretta vuol dire che la realtà, quando diventa narrazione della realtà, acquista uno spessore, un mistero in più. Ecco, forse si scrive delle cose per rendersi conto che le cose sono misteriose.
Sì, e poi magari aggiungo brevissimamente, perché questa cosa che hai detto del cantiere mi ha fatto sorridere ogni tanto. siamo un po' passivi e ci dimentichiamo che non sono le cose o i luoghi a dover essere interessanti, è il nostro sguardo che dobbiamo coltivare in modo, coltivarlo alla curiosità, allo stupore, eccetera. Questo intanto lo dimentichiamo, appunto, si va a visitare qualcosa, non lo si trova immediatamente interessante o appetibile, quindi lo si scarta automaticamente. C'è, mi sembra, una frase di Palombella Rossa di Nanni Moretti molto bella, in cui lui dice mi annoio, e gli viene risposto sì, ti annoi perché sei noioso. Non so se mi spiego con questa citazione.
Benissimo.
Ma insomma.
E infatti è pervaso di mistero, no? Questo viaggio tra la realtà e il surreale, e vorrei riprendere ancora questo concetto che enunciava già Andrea Fazioli del mistero, no? Tutto è avvolto da un mistero, tanto dipende, e in questo lo abbiamo detto da che abbiamo attaccato le trasmissioni il 25 di dicembre, leggere tanto come viaggiare tanto, incontrare tante persone davvero allunga la vita in questo senso, permettere di avere uno sguardo sulla vita totalmente nuovo e più ricco. Allora vorrei riprendere anche il concetto di mistero legato a quello che è anche un vostro tema, non solo le persone, scrivete, ma anche le piazze, i luoghi si nascondono, questo concetto che non solo le persone ma anche i luoghi si nascondono, proprio si nascondono a dipendenza di come li si guardano, e qui torniamo al concetto di mistero che mi piace molto condividere con voi questa mattina.
Beh, anche Parade Plaza era un po' quello il senso, in fondo la provocazione del libro, del progetto, anche Parade Plaza, la piazza finanziaria, che è un crocevia ferroviario sostanzialmente, perché quello è, ci passano i tram, ci si affacciano certo le banche, anche se ormai bisognerebbe dire la banca, e anche questo è istruttivo del nostro tempo. Detto questo, la piazza meno piazza e più fredda che uno possa immaginare a Zurigo, che peraltro ha delle bellissime piazze, andarci a leggere delle poesie e a osservare, la provocazione era proprio quella, cioè magari mi ripeto, ma cercare di scovare e di mostrare il mistero anche di un luogo improbabile come era quello.
Andrea, la tecnica era proprio quella di portare una poesia, ogni mese portavamo una poesia di un autore classico contemporaneo, la leggevamo in Parade Plaza e poi questa ci guidava nel guardare la piazza. Poteva essere un effetto straniante come leggere il Cantico delle Creature di Francesco d'Assisi in Parade Plaza, non è come leggerlo altrove.
Yari e Andrea, c'è un messaggio per voi, ci dicono: già comprato il vostro bel libricino e regalato a Natale, ma prima l'ho letto con vero piacere, vi augurano buon anno. È Carla che ci scrive, ha capito subito. Grazie. Che era edizione limitata e dunque forse una seconda copia non l'avrebbe trovata, l'ha letto, è piccolino, è veramente un libretto come voi lo chiamate, ma abbiamo detto molto denso, con riflessioni, poesie, brevi, cose scritte a quattro mani. Yari e Andrea, prima di congedarvi, vogliamo chiedervi come avete trascorso il Natale e anche cosa significano per voi questi giorni di festa, questi giorni a cavallo tra la fine di un anno e l'inizio di un anno nuovo.
Beh, così scherzando posso dire che mi riprometto sempre di scrivere o di lavorare in questi giorni, e da quando faccio la scuola media arrivo un po' in affanno con le materie scolastiche, mi dico vabbè, ma le due settimane di vacanze di Natale poi recupero e va a finire che non faccio niente. È sempre stato così, credo che sarà sempre così e forse anche quest'anno sarà così. Quindi,
ma forse
diciamo,
è utile anche non fare niente.
Sì, è il valore creativo del niente, ecco, tutto si ferma, le cose vanno più lente e il nuovo arriva in una maniera diversa. È un po' quello che sta alla base del nostro libretto, è quello che diceva anche il filosofo romano Guardini, che solo di rado siamo pronti ad avvertire il nuovo in quel che è piccolo e sommesso, di solito ci aspettiamo grandi cose. Ecco, visto che il tempo rallenta, si ha tempo proprio di notare le cose più minuscole e magari di dedicarsi ad attività legate al non fare niente, legate all'ozio, che però secondo me sono un po', come dire, l'incubatore della creatività.
Yari?
Sì, ma io vorrei aggiungere questa cosa, sono d'accordo ovviamente con tutto quello che ha detto Andrea, provo a rispondere diversamente, ma più che altro è un'aggiunta la mia. Il fatto che il tempo scorra davvero in modo diverso durante il Natale, quindi come immagino capiti a tutti anche in modo un po' inconscio, si pensa alle sedie vuote, alle sedie che magari verranno riempite, alle sedie che sono riempite, e quindi si vive un po' tra presente, passato e futuro, e anche, non so come dire, ma un momento in cui si ha forse quel pizzico di coraggio in più a guardare dentro se stessi e ripescare, per così dire, quella parte, dire infantile è un po' troppo connotato, ma quella parte davvero di stupore vero, proprio genuino, che si ha quando si è in fondo bambini e bambine, e che in fondo noi affoghiamo nel nostro quotidiano, dalle convenzioni, insomma l'uomo moderno, contemporaneo, non ha tempo di essere bambino o di essere bambina, la donna moderna e contemporanea. A Natale succede in modo, secondo me, un po' inconscio, proprio perché ondeggiamo tra presente, passato e futuro, e questa cosa è molto bella e credo che non andrebbe dimenticata il resto dell'anno, cioè abbiamo sempre, malgrado tutto, una parte di spontaneità genuina, di forse di innocenza infantile, ecco, che nascondiamo, ma non dovremmo forse nascondere.
Ridiamo aria al fanciullino, è preziosissimo, credo, no?
È quella che appare nell'ultima poesia del libricino, quella che c'è sulla quarta di copertina, in cui c'è un ragazzino che sfoglia le pagine di un libro nel dopo pranzo natalizio e gli si apre un mondo meraviglioso di valli boscose che cercano un nome, si dice, quindi è questo dare un nome alle cose della fantasia, vuol dire tornare alla fanciullezza, che è l'età in cui si dà un nome alle cose.
È così. Iari Bernasconi, Andrea Fazzioli, gli applausi ve li abbiamo già fatti all'inizio, adesso non esageriamo.
Certo.
È stato bello avervi con noi, grazie, buon tutto e buon inizio del nuovo anno.
Auguri,
grazie.
E buona scrittura, buona
grazie.
Poesia.
Grazie mille.
Grazie. Buon anno a voi. Buon anno.
Buon anno.
Buona introspezione, naturalmente.
E questo è molto importante.
È fondamentale. È fondamentale anche per Marco Odermatt, piazzatosi buon secondo nella discesa libera di Bormio. Quindi un applauso anche a Marco Odermatt.
Anche a lui. E Anna Oxa, che in qualche modo ci sta bene a quest'ora, perché la sua canzone dice «è tutto un attimo». Abbiamo parlato di momenti, di essenze, di questioni da raccogliere al volo. La canzone è perfetta. Per voi.
Io che scambio l'alba col tramonto e mi sveglio tardi nei motel. Sbadiglio sopra un cappuccino e pago il conto al mio destino. È tutto un attimo. Io che firmo il nome come viene. Dormo spesso accanto al finestrino, mi trucco il viso più deciso e vivo il tempo più vicino. È tutto un attimo. La mia vita è questa qua e un'altra dentro non ci sta. Questa vita siete voi, questo cuore immenso che solo se ci penso già sento tesa l'anima. La mia vita siete solo voi. Il mio destino è tutto un attimo. La mia vita è questa qua e un'altra dentro non ci sta. Questa vita siete voi, questo cuore immenso che solo se ci penso già sento tesa l'anima. La mia vita siete solo voi.
Oh, mia vita è questa qua che un'altra dentro non ci sta.
Questa vita siete voi, questo cuore immenso che solo se ci penso già sento tesa l'anima. La mia vita siete solo voi.
Quasi ora di augurarvi buon appetito, ma tornerei un attimo sul grande tema della canzone. Le canzoni a volte passano, arrivano, ci accompagnano per anni nella nostra vita e in realtà contengono dei temi importanti.
Non ho mai capito, non sapevo che tu...
Questa la conoscete, sì?
Certo.
Sì, questo la sappiamo.
Oh, bene. Cantava Bobby Solo, da una lacrima sul viso ho capito molte cose. Lui lo cantava questa canzone negli anni 60.
Che era solo,
e Bobby chiaramente solo. 60 anni dopo dall'uscita di questa canzone, la scienza sembra dargli ragione, perché c'è stato uno studio condotto da una signora che si chiama Shani Agron, che lavora al Weizmann Institute of Science in Israele. E che cosa ha scoperto? Praticamente una ricerca pubblicata peraltro sulla prestigiosa rivista PLOS Biology: le lacrime delle donne contengono delle sostanze chimiche che bloccano l'aggressività negli uomini. Annusando il profumo di queste lacrime femminili si può ridurre questo tipo di comportamento. Quindi 60 anni dopo la scienza sembra dare ragione a Bobby Solo. Questa è un po' una sintesi, forse un pochino così grossolana, ma una lacrima femminile può fare la differenza, può avere un effetto calmante. E questo secondo me è interessante nel mondo delle relazioni.
Ma allora direi produzione in massa di boccettini con lacrime di donne da far annusare a tutto il genere maschile. Visto la cronaca delle ultime settimane, degli ultimi mesi.
Beh,
visto...
diciamo ad alcuni, dai, non a tutti. Perché dopo
no, beh, per fortuna ci sono anche uomini che sono.
No,
fantastici.
Non apritemi questo tema, hashtag non tutti gli uomini, perché.
Tutti, dobbiamo tutti quanti annusare.
Tutti fare una riflessione. Non tutti magari annusare per tenere a bada l'aggressività, ma tutti come società, tutti e tutte, dobbiamo fare una riflessione attorno a questo tema. Però tornando alle lacrime, direi che se veramente funziona, se c'è la scienza che ce lo conferma, direi che allora una soluzione a portata di mano ce l'abbiamo, oltre la riflessione, la consapevolezza, la presa di coscienza,
la cultura, l'insegnamento, la prevenzione,
l'educazione. Però ci viene in aiuto anche la scienza,
anche le lacrime,
anche le case produttrici di profumo adesso hanno un motivo in più.
Lacrime non versate così a caso.
E se volete piangere nei prossimi 4 minuti, ho la canzone giusta, perché un po' di commozione Bryan Adams la crea.
Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul. When you find me there, you'll search no more. Don't tell me it's not worth
look into your eyes.